come un governo gestisce un'emergenza rappresenta un buon elemento per disvelarne la natura. La compressione delle libertà individuali, l'approccio repressivo, la militarizzazione, il ricorso a dispositivi di sorveglianza di massa sono interventi che non mettono in discussione il grande primato da tutelare, la concentrazione delle ricchezze. Solo dopo settimane, con le prime avvisaglie di una popolazione allo stremo e pronta a saccheggiare i supermercati, sotto la pressione di una potenziale deflagrazione della bomba sociale innescata dal lockdown, sono state attivate le prime timide, blande forme di sostegno alimentare o economico, abbastanza umilianti nella loro natura caritatevole e paternalistica, e ovviamente senza neanche ipotizzare di mettere mano ai grandi forzieri pubblici e privati come l'industria bellica, le rendite finanziarie e via dicendo. Se la minaccia di un possibile dilagare dei saccheggi ai supermercati ha evidentemente promosso questi piccoli aggiustamenti, la prima grande espressione di rivolta e di autodifesa sociale sono stati però gli ammutinamenti nelle carceri.
Vieni fuori, colleghi! Vieni fuori! Vieni fuori, sono di Lamperia!
Ci auguriamo davvero che, diciamo, queste iniziative possano rientrare. Ovviamente siamo disponibili, diciamo, adesso con la fede stiamo lavorando.
Corpi incarcerati, costretti in strutture sovraffollate, code ai supermercati, anche lavoratori dei magazzini di Amazon, sono alcuni esempi di come la compresenza corporea sembri proprio essere un elemento essenziale per interferire con la sottomissione e la disciplina da lockdown. Ma se le carceri sono riuscite, seppur per un tempo troppo ridotto, ad assumere una dimensione politica grazie alle rivolte, le istanze molto chiare, le parole d'ordine gridate e scritte sulle lenzuola appese sui tetti delle galere, indulto, amnistia, non hanno trovato risposte. E intanto, come ha recentemente segnalato l'Unione delle Camere Penali, l'organizzazione di rappresentanza degli avvocati italiani, i blandi meccanismi di accesso a misure alternative sono completamente inadeguati, mentre misure di deflazione significativa della popolazione detenuta sono state attivate in molti altri paesi, Stati Uniti d'America, Spagna, Francia, Inghilterra, Turchia, Iran, per citarne alcuni, ma soprattutto i dati reali sul contagio nelle carceri vengono censurati. Il carcere può tornare a essere una discarica, il carcere può magari diventare anche una fossa comune, come se fosse un semplice spazio architettonico amputato della sua dimensione politica, nascondendo la sua funzione di programma sociale per la gestione di pezzi di popolazione marginalizzata e trasformata in eccedenza umana, in poche parole, dei poveri. E questa società emergenziale sta producendo tanti, tanti poveri. Ma il carcere non viene raccontato come scatola per nascondere quei pezzi di popolazione che ricordano i paradossi della società. Il carcere deve essere rappresentato come l'ultimo argine alla pericolosità dei poveri marginalizzati, perché lo Stato non può offrirti nessun tipo di sicurezza che vada oltre una caricatura di incolumità fisica, perché grazie allo Stato e alle sue forze dell'ordine e alle sue galere non avrai un futuro sereno, ma anche oggi non ti taglieranno la gola.
La sorveglianza.
La sicurezza, quindi.
La sicurezza.
Quello è il problema principale.
È il problema principale, è proprio quello.
Per cui su questa costruzione di minacce e risposte securitarie si costruisce l'allucinato consenso politico che muove la democrazia. E da quando, a partire dalla riforma del 1992 anche l'amnistia ha smesso di essere una prerogativa del Presidente della Repubblica, figura evidentemente molto meno soggetta al consenso elettorale, diventando invece anch'essa sottoposta al voto parlamentare, ecco che la gabbia del consenso securitario ha inevitabilmente impedito l'applicazione di questa misura. Ma questa crisi, che da tempo ha tracimato dalla sua dimensione sanitaria, sta accelerando diversi processi che già attraversavano la ristrutturazione capitalista. Per esempio, l'autorevolezza dei colossi del web e del capitalismo della sorveglianza nei rapporti con gli stati, Google e Facebook, che si palesano come paladini indispensabili al monitoraggio di massa delle condotte della popolazione mondiale, Amazon, a cui governi come quello canadese ricorrono come canale privato per la distribuzione di materiale sanitario, legittimandone poi di fatto il ruolo di monopolista dell'intermediazione e della consegna di merci, ma anche l'accelerazione dei processi del carcere fabbrica. Intanto iniziamo ad ascoltare alcuni estratti da una recente dichiarazione del responsabile della Protezione Civile Domenico Arcuri su economia di guerra e poi successivamente anche su come la produzione intramuraria all'interno delle carceri verrà utilizzata a questo scopo.
Questo nemico forte, sconosciuto ed invisibile prosegue senza sosta. Dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l'avversario in un angolo, che stiamo per avere il sopravvento. Quanto all'obiettivo che dobbiamo conseguire nel più breve tempo possibile, ovvero quello di organizzare una produzione nazionale di questi dispositivi, che ci consenta autonomia, indipendenza dalle importazioni e costante disponibilità, continuiamo a lavorare su due fronti: riconvertire o ampliare impianti di produzione di dispositivi di protezione individuale.
Se in una situazione a tratti simile a un'economia di guerra lo Stato promuove e rimodula settori industriali strategici pur mantenendo immutati gli assetti di possesso di queste aziende, garantendo anzi profitti a padroni e azionisti, lo sfruttamento della manodopera detenuta subisce un'accelerazione. Se in consolidati contesti di carcere fabbrica, di complesso industriale carcerario come quello statunitense, ma anche quello britannico, turco, indiano, taiwanese, messicano e via dicendo, la produzione è stata indirizzata verso materiale protettivo e per la sanificazione, oltre che, come per esempio nell'isola newyorkese, l'isola carcere di Rikers Island, la manodopera detenuta è stata utilizzata per la realizzazione di fosse comuni, in Italia la questione è diversa. Lo sfruttamento della manodopera detenuta in Italia sta impiegando più tempo per adeguarsi alla logica neoliberista per cui anche l'apparato detentivo deve essere privatizzato o comunque produrre profitto, ma piccole e grandi emergenze sembrano dare il loro contributo. Con l'emergenza coronavirus ecco che la fabbrica entra in carcere anche in Italia. Il primo esperimento è stato lanciato dal carcere di Massa, che ha convertito il suo laboratorio di sartoria alla produzione di mascherine sanitarie, quelle da supermercato per intenderci, che non rispondono a criteri di prevenzione rispetto alla contaminazione come quelle chirurgiche o di protezione individuale come le FFP2. È proprio di questo tipo di dispositivi, che non garantiscono standard efficaci in situazioni di elevata esposizione, proprio questi saranno prodotti in massa in diverse carceri dove la Protezione Civile ha installato macchinari industriali e una vera e propria catena produttiva.
Infine volevo dirvi del progetto per la produzione industriale di mascherine protettive realizzato in partnership tra gli uffici del commissario straordinario all'emergenza e quelli del ministro della giustizia Bonafede, che ringrazio, e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 8 impianti automatizzati che arriveranno nell'arco dei prossimi 15 giorni consentiranno di produrre 400.000 mascherine al giorno, che potranno poi progressivamente aumentare. Questi impianti verranno collocati presso gli istituti di prevenzione di Milano Bollate, di Salerno e di Rebibbia. Il ciclo produttivo comprenderà anche la ricezione e la preparazione del tessuto non tessuto, nonché lo stoccaggio e la sanificazione delle mascherine.
La produzione carceraria italiana è stata storicamente molto limitata, soprattutto se paragonata al mondo anglosassone. Al di là di piccoli poli produttivi gestiti da cooperative, di detenuti impiegati da call center e agenzie di inserimento dati o altri esempi di scala ridotta, una delle principali trasformazioni nei meccanismi di messa a profitto della popolazione incarcerata è stata attivata con un'altra emergenza, quella del terremoto in Emilia-Romagna del 2012. L'allora ministra Severino, ministra della giustizia, proclamò: usiamo i detenuti per la ricostruzione. In realtà fecero davvero ben poco i detenuti in quel contesto, ma l'introduzione del lavoro volontario non retribuito è un lascito che ha normalizzato il fatto che decine di comuni italiani possano utilizzare forza lavoro gratuita, senza diritti e super ricattabile, per pulire spiagge, curare il verde pubblico e in generale sostituire quell'esercito di lavoratori, spesso ai limiti della marginalizzazione, che svolgevano quei lavori dietro compenso. Oggi, per rispondere all'economia di guerra da coronavirus, diverse carceri vengono investite di un ruolo produttivo importante, diventano fabbriche di mascherine, non laboratori artigianali, fabbriche. Come specificato dal responsabile della protezione civile, Arcuri, si tratta di mascherine che non garantiscono standard di protezione sufficienti in ambito clinico o di elevata esposizione al virus. Eppure il ministro della giustizia Bonafede ci dice che serviranno a coprire il fabbisogno per la messa in sicurezza degli operatori penitenziari di tutto il territorio nazionale, poi cita i detenuti aggiungendo però in base alle indicazioni delle autorità sanitarie, insomma, se proprio dobbiamo, e consentirà anche, secondo quanto assicura appunto il Ministero della Giustizia, di mettere a disposizione della protezione civile l'abbondante parte residua, la maggior parte di questa iperproduzione, per essere distribuita alle altre amministrazioni impiegate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, prima fra tutte le strutture ospedaliere, in cui quel tipo di mascherine non serve, come specificato dalla stessa protezione civile. Ma non stiamo a fare come chi guarda la mascherina senza notare la natura di chi la indossa, e in questo caso anche di chi la produce. Abbiamo davanti un apparato detentivo che ha dimostrato di ritenere le persone che imprigiona come un semplice contenuto sacrificabile e che, grazie alla spinta di questa nuova emergenza, rischia di accelerare i processi di trasformazione da carcere in carcere fabbrica.
Fabbrica. Fabbrica. Carcere fabbrica.
E dove le carceri producono profitto, diventano sempre più grandi e più piene.